Marta Morazzoni, Tutta la verità all'incirca è il titolo della raccolta di racconti uscito per Guanda. Sono sette racconti, sette storie, ambientazioni, personaggi, sfumature diverse, che però hanno un elemento in comune: la magia della scrittura che nasce da un'idea, da un guizzo, un sentimento, un ritratto, come vedremo in uno dei sette racconti che uno via l'altro si sono composti, hanno preso vita e forma sulla pagina, rispecchiando quanto diceva Richard Strauss. E cioè che il tempo più bello è quello vissuto sulla pagina a comporre una nota dopo l'altra. È il momento migliore sempre lì, nel nascere e prendere forma di un'idea, di un personaggio, della sua vita, del tutto individuale, irripetibile, come ogni vita e ogni esistenza. Allora, intanto, diamo il benvenuto alla nostra ospite che spesso sentiamo ad Alice per i nostri consigli. Oggi invece, nostra ospite in qualità di scrittrice e autrice, Marta Morazzoni, buongiorno, ben trovata.
Grazie, eccomi, buongiorno a tutti.
Allora, lo dicevamo, tra l'altro Marta Morazzoni spesso ci dà i suoi consigli di lettura, ma noi l'abbiamo anche già avuta ospite ad Alice, naturalmente in passato, proprio in veste di scrittrice. Ad esempio, avevamo raccontato il suo romanzo Il rovescio dell'abito, uscito sempre per Guanda qualche anno fa, in cui Marta Morazzoni esplorava, esplora la vita eccezionale della marchesa Luisa Casati Stampa. Ma di romanzi Marta Morazzoni ne ha scritti molti. Ricordo quello con cui ha vinto il premio Campiello nel 1997, il caso Courier Longanesi, e poi nel 2018 ha vinto anche il premio Campiello alla carriera. Marta Morazzoni, invece, oggi parliamo di Tutta la verità all'incirca, e partiamo proprio dal titolo che mi ha subito incuriosita. Perché Tutta la verità all'incirca? Cosa ci rimanda e soprattutto ci racconta la copertina?
Beh, allora, tutta la verità perché in fondo è vero, perché quello che è raccontato qui dentro, sotto mentite spoglie spesso, ha un fondo di verità che un po' appartiene alla mia vita, un po' appartiene a esperienze di altri raccontate, rivissute, interpretate. Poi l'all'incirca è che come si fa a dire qual è davvero la verità e fino a che punto si arriva a toccarne la sostanza radicale. La sensazione è che sia sempre una realtà un po' a mezzo tra la nostra interpretazione e la sua oggettività. Ecco perché all'incirca è una misura prudenziale. Non fidatevi della sensazione che quella sia la verità. Può darsi, può essere un'interpretazione. E credo che anche la copertina, che peraltro non ho scelto io, ma è stato un lavoro di ricerca dell'editore, in fondo anche la copertina, rimandando questi due volti che si somigliano, ma chissà, non del tutto, è una forbice in mezzo che taglia. Ecco, è un altro richiamo a questa specie di ambiguità latente dentro tutte le storie.
Dicevamo, sette racconti che nascono da sette idee diverse. L'immaginazione è il primo elemento, si sa, che ad uno scrittore, ad una scrittrice non deve mai mancare. Qui siamo a Chatsworth, nel Devonshire, e Galeotto è un ritratto. Ci racconta questa storia.
Ah, sì, questa storia, a proposito tra l'altro del tema della verità, nasce da un dato oggettivo e vero. Ho visto davvero il ritratto di questa donna nel castello di Chatsworth House, nel centro dell'Inghilterra, e mi aveva colpito moltissimo. In realtà la donna in questione è l'ultima figlia della generazione Kennedy, è la sorella più piccola di John Fitzgerald. E secondo tutta la vicenda di maledizioni che accompagna questa famiglia, anche lei è stata vittima di un incidente aereo, è morta piuttosto giovane nel 48 nella campagna francese, precipitando con il suo piccolo aereo. Allora, questo volto, questa situazione, questo ambiente mi avevano suggerito un'ipotesi. Immaginiamo cosa siano stati gli attimi prima, ma la giornata prima di questa morte, di una persona in fondo felice, appagata, che nella vita ha fatto fino di quello che ha voluto, anche in mezzo a traversie, vicissitudini. Lei vive anche il tempo della guerra e rimane vedova del marito sposato solo 6 mesi prima, quindi non certo un idillio di esistenza, ma affronto delle cose che la rende in qualche modo ad una persona oggettivamente felice, felice al di là della felicità precipua di ogni giornata. E cerchiamo di immaginare, mi sono detta, cos'è stata la ragione, qualche cosa che ha scatenato l'elemento che poi la porterà a morire in quest'ultima giornata con l'incidente che la precipita nella campagna dell'Ardèche. E da qui la costruzione di una storia, l'ipotesi di un momento di gelosia un po' assurdo che si scatena dentro di lei relativamente al suo nuovo compagno e futuro marito, che genera qualche cosa che scompagina le carte in tavola e provoca davvero la tragedia. Insomma, dietro ogni tragedia c'è qualche cosa che abbiamo anche un po' po' voluto noi, qualche cosa che è fonte della nostra idea, delle nostre sollecitudini, della nostra immaginazione. E così è stato nella mia fantasia anche per Kick Kennedy. La chiamavano così perché era una ragazza piuttosto temperamentosa e il termine kick significa piccolo calcio ed era un po' il suo bisogno di essere sempre dinamica, sempre spinti davanti, sempre attiva. Con questo elemento drammatico, anzi diciamo pure tragico, che è il segno della sua ultima giornata di vita.
Mi ha molto colpito adesso questa cosa che ha detto. Dietro ogni tragedia c'è qualcosa che in fondo noi abbiamo voluto, abbiamo cercato, qualcosa che nasce, insomma, dalle nostre intenzioni. Un po' ci ha raccontato anche quindi come nasce una storia, come può nascere, da che cosa e come si costruisce anche una storia. Abbiamo parlato dell'immaginazione, ma se dovessimo dire quali altri elementi uno scrittore o una scrittrice deve avere, nello scrivere un racconto, ecco, quali sono e poi dove sta la bellezza nello scrivere racconti anziché romanzi?
E questa è una bella domanda, anche perché da una vita io scrivo racconti, ho scritto anche dei romanzi, anche perché la voce dell'editore ti richiama sempre al dovere del romanzo, mentre a me piace il piacere del racconto, che è una misura più breve, che ti permette di vivere per un tempo in fondo ridotto dentro una realtà, poi te ne liberi perché hai chiuso il racconto, hai finito e passi a un'altra. Cioè, mi sembra di avere più possibilità di gustare la vita in tanti aspetti differenti, nel tema del racconto piuttosto che nell'ampiezza del romanzo, che chiaramente invece ti coinvolge per pagine e pagine in una storia, in un momento, in una situazione, da cui invece ogni tanto mi piace liberarmi, per cui il racconto, lungo o breve che sia, a un certo punto si sgancia, è finito e tu sei libero di cominciare un'altra vita. Quanto poi a quello che occorra per scrivere, questo è difficilissimo. Intanto occorre nel punto di partenza, il quid che ti fa mettere nero su bianco le prime parole. Le prime parole sono fondamentali, sono come il la dato a un'orchestra. Se l'hai dato giusto, è probabile che l'orchestra suoni bene e quindi conduca poi tutti i temi che hai in mente, che sono nella partitura, in una maniera corretta. Ecco, questo è un po' l'incantesimo del racconto, forse lo è anche del romanzo, non lo so, ma il romanzo ti permette molto di più di correggere dopo. Il racconto invece ti impone una certa sicurezza subito. Deve partire da chi to bene, deve essere il modo giusto e il tema giusto. E a quel punto lì davvero la musica nasce, va avanti e ha anche una sua coerenza, almeno spero.
Insomma, che meraviglia! E io ricordo anche sul romanzo d'esordio, La ragazza col turbante che uscì per Longanesi, fu subito finalista al premio Strega. Poi fu tradotto anche in molte lingue. E poi lei, per diversi anni, Marta Morazzoni, ha fatto parte anche della giuria del premio Chiara. Ecco, noi adesso abbiamo parlato degli elementi che sono importanti per un racconto, ma naturalmente dal punto di vista della scrittrice o dello scrittore. Se invece dovessimo dire, dal punto di vista, ecco, di chi legge, quindi del lettore e della lettrice, o anche se dovesse giudicare un libro facendo parte di una giuria, quali sono gli ingredienti che non possono mancare a questo punto in un romanzo per piacerlo, per attirare la sua attenzione?
In un romanzo probabilmente c'è più tempo, il lettore fa in tempo pian piano ad addomesticarsi con la scrittura perché ci entra lentamente, perché ha tanto tempo davanti a sé, perché ha anche avuto tanto tempo il narratore per spiegare i suoi personaggi, le sue tesi e l'evoluzione che vuole dare loro. Nel racconto, e tra l'altro, visto che abbiamo parlato del premio Chiara di cui sono ancora giurata, nel racconto invece tutto deve succedere subito. Come dire, il lettore, esattamente come ho detto dello scrittore che deve partire con la nota giusta, il lettore deve sentire la nota giusta. Se la sente, se anche lui capisce che c'è qualche cosa dentro questo tema che lo può coinvolgere, evidentemente il gioco è fatto, la reciprocanza è scattata. Non esiste una storia che non richieda la reciprocanza scrittore-lettore. Una storia che rimanga lì e che nessuno legge è veramente lettera morta. Se invece c'è il lettore, c'è il compimento della faccenda, c'è proprio la chiusura del cerchio e finalmente il ritorno all'origine di quello che è stato il gioco narrativo dello scrittore. quello che succede quando leggiamo dei racconti, e il premio Chiara premia solo racconti, è proprio questo. Lo sentiamo da Quito. C'è quella cosa giusta che ti fa venire voglia di continuare, magari per 20 pagine o magari solo per 3 pagine. Se c'è, se lo hai avvertito, evidentemente la marcia innestata dallo scrittore è quella giusta. Poi, quale sia volta a volta, devo dire che è veramente un enigma dirlo in teoria. N non c'è una teoria, c'è proprio il riscontro diretto sulla pagina.
Questa reciprocanza che lei diceva prima. E, i racconti, lo dicevamo prima, sono 7, ce n'è un altro che mi sono appuntata, che mi sono segnata, in cui si fa riferimento a scrittori del calibro di Bulgakov e si mette qui in risalto l'azione, la forza terapeutica della letteratura, ma anche il binomio che spesso abbiamo visto in passato che si crea tra il medico e la scrittura. Ecco, ci dica di più Marta Morazzoni.
Ma questa tra l'altro è stata una scoperta che tutte le volte confermata da altre presenze mi ha sempre meravigliato. Mi sono domandata come mai medici di formazione anche diversa, di storie diverse, Schnitzler, Bulgakov, appunto, Maugham e tanti altri, abbiano poi a un certo punto trovato nella scrittura la vera medicina per i loro eventuali pazienti. Magari non hanno affatto trovato la medicina, ma hanno trovato una medicina per se stessi, un momento in cui finalmente dedicarsi anche a qualche cosa di proprio, alla propria anima e alla voglia di comunicare a chi ti legge, che a suo modo è anche lui un paziente, in fondo, è qualcuno che ti si affida, a cui tu porgi una storia e gli chiedi di leggerla e di fidarsi di te che l'hai scritta. Mi sono chiesta se ci fosse, come dire, quasi una sensazione di maggiore affidabilità in questa comunione di anime di quanta non ce ne possa essere nel bisogno di un corpo di essere aiutato da un medico e nella sicurezza del medico nell'affrontare i temi della malattia che un paziente gli sottopone. Poi, tra l'altro, curiosamente, la più parte di questi medici scrittori non hanno mai neanche lontanamente sfiorato il tema della medicina nelle loro opere. Bulgakov, scrive il maestro e Margherita, che immaginiamo com'è lontano da ogni dimensione scientifica o
Lontanissimo,
medica,
lontanissimo.
lontanissimo. Schnitzler al massimo potrebbe entrare nella dimensione di coloro che hanno analizzato la psiche umana, ma lui era un medico, non uno psicanalista. E lo stesso Maugham, che forse è il più prolifico di questi, che ha raccontato storie veramente di varia, varia umanità, minimamente preoccupato di tenere il passo con la facoltà di medicina da cui era stato laureato. Non lo so, mi sembra un momento in cui qualcosa di diverso dalla fisicità prende posto nella testa di questi medici e li porta a immaginare che anche l'anima possa essere un punto di incontro e un punto di cura.
Quindi potremmo anche quasi dire una conoscenza approfondita del corpo umano, ma al tempo stesso anche la capacità di conoscerne altrettanto bene le profondità e quindi anche l'animo umano. E tra l'altro anche qui mi ero segnata proprio il passaggio in cui si dice: è curiosa questa ingerenza della medicina nella scrittura di romanzi, che siano la conoscenza del corpo umano e la consapevolezza che curarlo sia sempre un'operazione così incerta, generare poi più che lo slancio, il ripiegamento verso l'invenzione letteraria, non so, magari tentare di distrarre le anime dai problemi del corpo, ma insomma questo è quanto poi Marta Morazzoni ci ha proprio raccontato. E adesso andando alla scoperta invece di un altro racconto che anche qui ci pone il tema della lettura, anche del consiglio di lettura, però forse un po' amaro. E allora la parola che le dico è Tamarindo. Che cosa le viene in mente?
Tamarindo? Non mi viene in mente niente. Ah, certo.
Bellissimo, io
È vero,
stavo
è vero.
pensando, adesso chissà che non mi sono sbagliata nello scrivere la parola, che mi
No,
era piaciuta tanto.
no, 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 è giusto. E fa parte di uno di questi racconti che parte proprio da, ha come ispirazione, come modello di riferimento, il romanzo di Maugham, Il velo dipinto. Ricordo bene?
Esatto, benissimo, ricordo
Ce
benissimo.
l'abbiamo fatta. Ecco, niente, questo appunto era il punto di osservazione più esplicito sul tema di medicina scrittura ed è anche qui, ecco, il gioco della verità all'incirca torna perché si tratta in realtà del racconto di una ragazza, di un adolescente che avendo vissuto una per lei irripetibile storia d'amore che dovrebbe essere eterna e in realtà dura lo spazio di una piccola estate, si confronta con un grande romanzo che è Il velo dipinto di Maugham, dove appunto una donna viene stregata dal fascino, dalla bellezza di un ufficiale incontrato nella colonia cinese dove lei col marito va a passare un periodo di lavoro del marito ed è stregata da quest'uomo al punto da dimenticare il vero valore di suo marito e affondare dentro una dimensione davvero di bassezza morale. Ecco, questa storia è stata, come dire, un richiamo molto forte a riflettere su che cosa può fare di bene o di male la bellezza, perché l'elemento che connota in fondo la grande passione di questa adolescente per il ragazzo è che lui è molto bello, estremamente affascinante, ha qualche cosa addirittura della bellezza classica. E lo stesso il personaggio di Morgan, questo colonnello Townsend, è un uomo di una bellezza assoluta. Dietro la bellezza cosa c'è? Lo sgomento è scoprire che non c'è nulla e che questo nulla significa aver aperto una voragine nelle aspettative di una persona e averla lasciata veramente con un pugno di mosche in mano. Il gioco del tamarindo non lo scopriamo perché è comunque un piccolo dettaglio che dentro questa storia potrebbe avere un risvolto diverso. Grazie per averlo richiamato.
Allora abbiamo detto tamarindo, ora dico invece Pinkerton.
Esatto, e siamo intorno a un'altra, questo è proprio un gioco di reinterpretazione e racconta un po' la mia grande passione per il melodramma. Pinkerton è, lo sappiamo tutti, è il coprotagonista della Madama Butterfly di Puccini. E intorno a questa storia mi sono immaginata una cosa assolutamente impossibile, cioè che Pinkerton torni 29 anni dopo a Nagasaki, dove ha vissuto la sua vicenda appassionata e ha tradito la Madama Butterfly tornandosene in America e sposandosi e vivendo un'altra vita. Ecco, lui torna 29 anni dopo e chi incontra? Non lo so, non mi sono neanche preoccupata di saperlo per me stessa, se la dama che lui incontra, da cui va in questa spedizione che lo riporta nei luoghi in cui ha vissuto il suo amore con la Geisha, sia davvero la Geisha che in realtà non è morta, ma ha avuto un'altra vita anche lei, o se sia, come dire, un richiamo, un'immagine, una memoria di questa donna. Lavorare intorno a questo gioco di riflessi, a questo gioco di specchi, è nato tra l'altro da una suggestione abbastanza particolare, cioè è un racconto che devo quasi totalmente a Franca Valeri, di cui ricordo anni e anni fa una lettura radiofonica di una lettera che lei aveva immaginato, scritta dal bambino di Madama Butterfly al padre, scritta anni e anni dopo la vicenda che vede la morte della Geisha, e questo bambino, con tono molto sarcastico, ormai uomo adulto, padre, il suo dovere mancato, lo rimprovera, ma con un tono molto distaccato di chi ormai abbia capito quali sono i veri valori della vita e da che parte stava il giusto in questa vicenda. Allora mi sono detta, bella questa interpretazione di Franca Valeri e questa sua libertà. Proviamo libertà su una tonalità magari altra rispetto a questo tema e vediamo di inventare un Pinkerton che ritorna e cerca di capire che cos'è stata questa vicenda e che cos'è stato il suo errore o che cosa ha perso commettendo questo errore. Da qui l'immaginazione di questa passeggiata di Pinkerton, per così dire, sul luogo del delitto.
Lasciamo aperta l'immaginazione per poi andare a scoprire, ecco, l'intero racconto. E adesso c'è un ultimo appunto che mi sono fatta, perché diciamo sono sette racconti, non vogliamo naturalmente svelarli tutti, ma dare qua e là qualche indicazione, incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto. Allora adesso leggo proprio l'incipit di un racconto che mi è molto piaciuto e fa così. A ben considerare fu un anno piuttosto strano, quello che si concluse con un ricercato taglio di stoffa, lino e seta verde acqua misto a un bianco opaco che occhieggiava nella trama un po' grossa. L'effetto era una sorta di iridescenza che sembrava inghiottire i colori. Era il mio primo anno di insegnamento. Marta Morazzoni, qui che cosa raccontiamo? Cosa sveliamo?
Qui raccontiamo un gioco di seduzione non compiuto, non arrivato fino in fondo. Raccontiamo un mondo molto banale, dico davvero banale deliberatamente, che è il mondo un po' scolastico dei giochi di relazione tra colleghi, con le autorità superiori, con gli studenti, con i ragazzi. Insomma, un universo che tanti di noi hanno frequentato, io personalmente l'ho frequentato essendo stata insegnante a lungo, e dentro cui si insinuano, come dire, dei sottotesti che sono giochi di relazione non dichiarati, non espliciti, simpatie, affezioni, il bisogno di trovare, come dire, una corrispondenza di illusione, non davvero di sentimenti profondi. E dentro questo gioco mai la capacità di dire fino in fondo le cose come stanno, mai di affrontare davvero in esplicito o sentimenti che stanno nascendo o momenti che invece vengono repressi perché non devono nascere. Ecco, è stato giocato su questo dire e non dire, tutto questo lungo racconto dove in effetti non succede niente se non la presenza di questo taglio di stoffa, quasi una specie di oggetto simbolico che accompagna l'inizio e la fine del racconto, dentro cui si innestano questi dettagli, la storia di una relazione tra un insegnante e il suo preside, ma non è una relazione, potrebbe esserlo e non la è. Potrebbe essere il momento in cui una persona scopre di che cosa è capace fino in fondo e invece si ferma prima di esserne capace davvero. Insomma, era un gioco soprattutto di piccoli malintesi, perché dietro i piccoli malintesi a volte uno rovina la vita.
Davvero, i piccoli malintesi cosa possono fare? Marta Morazzoni, un po' all'inizio l'abbiamo già detto, lei lo ha già detto, ma torno a porle la domanda, o torno sull'argomento ponendole la domanda, quanto è personale questo libro?
Ma molto, devo dire che questo libro forse è la cosa più personale che io abbia mai scritto. Di solito c'è sempre qualche cosa di mio, ovviamente, altrimenti non metterei una riga sulla pagina. Però in questo caso c'è stata davvero la determinazione a entrare in qualche cosa che mi ha toccato molto da vicino, praticamente in tutti e sette i racconti, sgranati, mascherati, nascosti, da qui il tema di quella tutta la verità di cui, a cui facevo riferimento all'inizio. E devo dire che siccome il racconto di partenza, quello che apre anche la sequenza che si intitola Vigna, è una cosa che ho sentito moltissimo, è veramente un racconto che ho vissuto nel profondo, è come dire la storia di un'iniziazione all'universo della cultura ed è qualcosa che in fondo mi riguarda, è un percorso che non in quei termini lì, ma per quelle tappe lì in fondo mi ha riguardato. E quindi in tutto il libro c'è moltissimo di me, magari io spero sufficientemente sotto mentite spoglie, ma sicuramente con una grossa partecipazione psicologica, non soltanto nella voglia di tenere in piedi le storie, ma anche di sentirle dentro di me come storie che mi appartengono profondamente.
Ecco, adesso lei ha citato Vigna, che è il primo racconto, il racconto che apre la raccolta. Allora le chiedo come si pronuncia il cognome.
Allora, tra l'altro, il cognome in realtà viene dalla poesia di Catullo, dall'Epitalamio di
Ecco.
Catullo, è Vigna Aurunculeia, che era il nome poi tra l'altro anche delle altre versioni, ma era una cosa che mi aveva colpito quando si studiava Catullo davvero nelle medie, ed è l'Epitalamio, cioè la poesia scritta per le nozze di due amici, Manlio Torquato e Vigna Aurunculeia. E Catullo scrive questo bellissimo canto di nozze per loro, pieno di gioia, di festa, anche di sorpresa, perché è il momento in cui la giovane sposa finalmente va a incontrare nel profondo il marito e conosce davvero che cos'è l'universo del suo futuro. E attorno a questo nome, che aveva un'eco così fascinosa per me, ho costruito il personaggio di una donna che non si chiama Vigna Aurunculeia, lei si chiama solo Vigna ed è probabilmente il diminutivo di Lavinia. E questa persona diventa un po' l'elemento guida di una storia di formazione. Tra l'altro, una storia di formazione che per la prima volta nei miei scritti è totalmente o quasi totalmente ambientata a Milano. Per cui per me era anche un canto d'amore alla città che in assoluto amo di più. Per cui il racconto delle sue strade, dei suoi teatri, del suo ambiente, del suo mondo culturale e del suo mondo umano è stato un po' il leitmotiv della scrittura di questo racconto.
E allora noi con questa storia chiudiamo anche la nostra chiacchierata di oggi, ed è, ricordo, la storia di apertura, quella di Vigna, una storia di iniziazione, di formazione, di cui abbiamo dato qualche anticipazione, ma insomma occorre andare a leggere questa e tutte le sette storie per saperne di più, contenute in Tutta la verità all'incirca, questo libro uscito per Guanda, che Marta Morazzoni, l'autrice, ci ha raccontato quest'oggi ad Alice. Grazie Marta Morazzoni.
Grazie a tutti voi e buon lavoro.